dalla quale è nato il bel canto, l'opera, quindi partono da Monteverdi con un bellissimo brano e poi passa attraverso la musica per violoncello napoletana che è fatta di autentiche perle. La letteratura violoncellistica italiana ha veramente un punto altissimo nella musica napoletana del Settecento, perché era proprio lo strumento visto come davvero parallelo della voce umana. Si dice che il violoncello sia la voce umana. Bene, i napoletani ci hanno azzeccato in pieno, perché hanno scritto dei lavori in cui il violoncello canta, piange, ride, insomma c'è tutto il range degli umori presenti. Poi si salta e si passa al contemporaneo, quindi Scelsi, Berio, e quindi un racconto che fa un po' avanti e dietro, con un po' di smottamenti nel tempo, per tornare a Rossini con un altro brano originale per violoncello che sembra una scena d'opera, e viene si con la contemporanea, e poi un brano mio che in realtà ho scritto 4 anni fa per un progetto appunto sulla musica napoletana per violoncello, quindi una sorta di omaggio alla Napoli di quell'epoca, e non solo, insomma, comunque è un brano in cui forse ci ho aggiunto un po' di sud in più, dato che io sono siciliano. Sono nato a Palermo, anche se sto a Milano, comunque sono nato a Palermo.
Se il violoncello napoletano, del periodo barocco napoletano, è assimilabile alla voce umana, a cosa possiamo paragonarlo il violoncello invece dei brani contemporanei? Per esempio un violoncello di Berio, che cos'è?
Berio è un musicista, per esempio, ha sperimentato tantissimo, ma ha sempre avuto una forte attenzione per la storia, per il passato, tant'è che spesso ha fatto delle riscritture, ha curato delle riscritture o completamenti, o insomma in qualche modo si è confrontato in modo straordinario, creativo e direi del tutto disinibito e geniale con varia letteratura, anche incompiuta, di vari autori, da Boccherini a Schubert. Quindi insomma, da un lato c'è questa sperimentazione bellissima che riguarda un po' la storia dell'Italia degli anni 50, 60, 70, anche 80, e nel caso suo però molto attenta a quello che è un po' il codice genetico della musica, degli strumenti stessi, e quindi è un compositore di sperimentazione estremamente musicale. Scelsi è diverso, perché è una scrittura, lui in realtà relaziona l'Italia a tutto il resto del mondo, che può essere l'India, può essere, e quindi è un ricercatore in qualche modo abbastanza particolare, e la scrittura per gli archi è abbastanza speciale in Scelsi. Alcuni brani comunque non hanno il violoncello, hanno il violoncello all'interno dell'organico, alcuni, quindi in questo tour ci sarà un'organica abbastanza variabile, anche ridotto rispetto alle formazioni orchestrali tradizionali, per avere più definizione nei singoli interventi, ecco.
In questa tournée australiana, ricordiamo 11 date dal 25 al 10 di luglio, il nostro ospite Giovanni Sollima non soltanto sarà al violoncello, come tutti si aspettano, ma anche alla conduzione. E una cosa mi ha colpito, leggevo appunto che la sua definizione di conduzione orchestrale si richiama a un approccio un po' più vecchio, un po' più antico, un approccio barocco. In che senso?
Nel senso che in effetti all'epoca la figura del direttore non esisteva ancora, ma è una sorta di concertmeister, è una sorta di figura che poteva essere il primo violino o il compositore stesso che stava al cembalo, o comunque era una sorta di concertatore. E ovviamente non è così dissimile dalla figura del direttore, però in realtà era spesso parte dell'ensemble, era una persona che viveva dentro l'ensemble e che quindi in qualche modo praticava la musica dallo strumento. È un approccio un po' diverso.
È un approccio un po' più terra-terra, un po' meno mistico magari.
Forse meno mistico, ma ci si sporca anche di più a tratti, nel senso che si affondi le mani dentro la musica in modo forse più artigianale.
E i musicisti, i colleghi in orchestra come reagiscono a una conduzione del genere? Sono più sollevati o magari c'è anche più pressione sapere che il direttore è di fianco a te?
Ma l'Austrian Chamber Orchestra rientra un po' nella categoria delle orchestre da camera, che sono degli ensemble in qualche modo, per cui sono abituati a questo tipo di lavoro, anzi lavorano molto spesso in questo modo con il loro primo violino e direttore artistico, che è Richard Tognetti, ma in questo caso insomma sono abituati a questo tipo di approccio sicuramente, quindi il lavoro che si svolge durante le prove è di un'analisi anche collettiva della partitura e della ricerca di strade interpretative.
A proposito di approcci, le sue collaborazioni in passato non si sono certo limitate al mondo magari un po' chiuso della musica classica. Ha collaborato con Patti Smith, Claudio Abbado, Philip Glass, Yo-Yo Ma, insomma, tanti artisti, tante prospettive diverse e tanti modi di suonare il violoncello diverso. Che cosa cerca di fare sul palco?
Non so cosa cerco di fare sul palco, però sicuramente a seconda di quello che suono è chiaro che il linguaggio ti porta a cercare delle soluzioni. Il tuo corpo è quindi spinto a cercare di relazionarsi con un certo tipo di fraseggio, di musica, di stile, di comportamento, di atteggiamento anche. Insomma, la musica è anche una forma di provocazione, siamo come dire, provocati, quindi dobbiamo in qualche modo rispondere. È un dialogo che spesso si ha con la musica, chi la suona è costretto ad avere questo dialogo e non resta soltanto mentale o sulla punta delle dita, a volte veramente prende il corpo, lo prende in pieno.
Ma come si fa a provocare adesso, soprattutto una platea abbastanza conservatrice come quella classica?
Ma questo non è detto, perché comunque almeno si auspica questo, che il pubblico della classica sia sempre più aperto a presenze, diciamo, di addetti ai lavori, sono molti giovani, molti studenti, mi ritrovo spesso tra il mio pubblico architetti o gente che fa altre cose, pittori, artisti visivi, coreografi, per cui in qualche modo probabilmente o questa cosa attrae o attraggo io o sono attratto io da quel pubblico, c'è qualcosa di chimico, non so spiegarlo, però sicuramente la provocazione non fine a se stessa, ma la musica è invisibile ma al tempo stesso è molto materica, nel senso che provoca, suscita delle emozioni, quando queste sono molto forti e le devi tirare fuori con uno strumento che è un pezzo di legno con quattro corde, allora non hai scampo, serve il tuo corpo, serve la tua mente, serve l'amore, serve la forza e la voglia di comunicare.
Il corpo viene certamente utilizzato dal nostro ospite Giovanni Solli, ma ne parlavamo anche quando ci siamo sentiti 2 anni fa. Una delle cose più caratteristiche è certi momenti sul palco nel quale prende il violoncello e cammina proprio per avere degli effetti sonori diversi, ma anche facendo un po' uno sfoggio di abilità, visto che non è facilissimo suonare uno strumento ad arco camminando.
Io mi scuso per questo, sì, capita, a volte è necessario. Sì. Sì, sono dell'iconografia di certi strumenti, c'è ancora presente anche tuttora certi strumenti del 700, dell'800 che hanno ancora il tappo dato punto del fondo, perché lo cinturavano. Quindi c'è questa, basta guardare certe immagini, certe cose, o certi strumenti, quindi probabilmente l'esigenza di camminare suonando un violoncello non l'ho inventata io, anzi si vede che è un'esigenza che si avvertiva già all'epoca,
che però si è persa, giustamente
nella
musica moderna,
ricodificato, sì, però in realtà un po' si è riacquistato. Io faccio questa esperienza con i 100 violoncelli, abbiamo fatto a Ravenna Festival proprio la settimana scorsa, una settimana intera, e abbiamo fatto interi progetti camminando con dei flash mob per tutta la città.
Ecco, quindi approfondiamo questo progetto molto molto interessante, un po' un atto d'amore per lo strumento, il violoncello, visto che si attira violoncellisti di ogni età per esibirsi.
Sì, beh, abbiamo fatto l'ultima, non vorrei definirlo festival, però l'ultimo incontro stavolta è durato una settimana e abbiamo avuto una residence dalla Ravenna Festival, che è il festival in qualche modo guidato da Cristina Riccardo Muti, e mi hanno contattato tempo fa, mi hanno chiesto: ah Giovanni, perché non vieni con i tuoi 100 violoncelli e invadi la città? Ah bene,
ecco come funziona praticamente?
Ma funziona che c'è un grande ensemble di 100 violoncelli, funziona con delle adesioni, non c'è una vera e propria selezione, anche perché poi si stabiliscono diversi ruoli, e quindi c'è un ensemble di 100 che durante una fascia oraria ogni giorno fa delle prove, ma all'interno ci sono diversi gruppi, anche i solisti, anche se sono arrivati diversi solisti importanti, come l'ensemble dei violoncellisti della Scala, come bellissimo l'ensemble, abbiamo creato dei gruppi di bambini, c'erano tanti bambini, per cui abbiamo fatto, anche giocando sui nomi ovviamente in italiano, abbiamo i 100 cellos, ma abbiamo anche i grandi cellos, che sono gli adolescenti, e i giovincellos, che sono i bambini dai 6 ai ai 12.
Ma quindi sostanzialmente super professionisti acclamati insieme a bambini?
Insieme a bambini, ma anche a violoncisti amatoriali. C'è un grafico architetto che viene da fin dalla prima edizione di Centro Violoncelli, è stato anche premiato perché lui è una passione straordinaria, un talento straordinario, e ha regalato la sua arte di grafico per fare tutti i vari gadget, dalle magliette al logo, locandine e via di seguito.
Si può descrivere come una specie di flash mob organizzato per una settimana di Violoncelli?
Direi di sì. La prima edizione invece era una trincea organizzata, quindi già ci siamo evoluti. Però è una cosa molto bella perché, devo dire, non me ne sono neanche accorto, ha sostituito, ha, come dire, colmato qualche lacuna che certe istituzioni in Italia, come i conservatori, o certe prospettive, certi progetti, come dire, un po' assenti, e qui li abbiamo realizzati, ma con tanto amore e con tanta semplicità. E pochissimi soldi, ma tanto amore e tanta forza. Abbiamo avuto tante adesioni, è stata una bellissima settimana, conclusa con un concertone dedicato alla danza, con un grandissimo pubblico, proprio un concerto rock.
Ma tecnicamente parlando, come si fa a conciliare, come diciamo prima appunto, il super professionista e quello che si dedica al violoncello in maniera amatoriale, visto che c'è proprio un dislivello tecnico considerevole?
Ma non è detto, una volta ci portavamo la chitarra in spiaggia e la suonavamo, non so... perché no il violoncello, però in realtà il violoncello è un strumento blasonato, però forse va anche un po' ripulita questa immagine, no, semplificata questa immagine così un po', no? Che suscita un po' di timore, o che va un po', secondo me, ma c'è chi lo fa già, però è uno strumento molto versatile intanto, è difficile sì, ma tutti gli strumenti sono difficili. Però è stato bello intercettare intanto un altissimo numero di talenti, ne ho sentiti e sono arrivati gli invitati di adolescenti che suonano benissimo, da Berlino, da un po' da ovunque, è arrivata gente anche dal Giappone, dagli States, e quindi la presa di coscienza della presenza di un talento o di più talenti è già proprio un bel passo. Poi ovviamente il violinista amatoriale è una realtà che esiste, è che secondo me, non so, c'è una forma di amore che è quasi, direi, commovente, vederli lì suonare, e io li ho incoraggiati, non abbiate paura, suoniamo tutti insieme, è bellissimo questa cosa, ognuno dà il suo apporto, in qualche modo ha funzionato, perché no, e devo dire che c'era un bel livello, è per tutti.
Allora Giovanni, un'ultima domanda, quando lo portiamo questo 100 violoncelli in Australia?
E chi lo sa, noi ci abbiamo pensato, in effetti, sarebbe molto bello.
Allora lanciamo l'amo per chi di dovere. Giovanni Sollima, grazie per essere stato con noi su Radio SBS e in bocca al lupo con i concerti.
Crepi lupo.